SBS Italian.
Ci è venuto a trovare, come anticipato ad inizio di programma, il dottor Pietro Ferrari, che da 3 anni è a capo dell'NMB, cioè il Nutritional Methodology and Biostatistics Group della IARC, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro a Lione in Francia. Ebbene, il dottor Pietro Ferrari è stato invitato in Australia dal Cancer Council per una serie di incontri anche sul rapporto tra consumo di alcol e tumori, e questa mattina ci è venuto a trovare nei nostri studi. Per cui buongiorno dottor Ferrari e grazie di essere venuto qui.
A te, ciao Dario.
Allora, abbiamo detto intanto tanti acronimi e poi magari cercheremo di spiegarle uno per uno, ma intanto ci racconti, per cominciare, un po' del tuo percorso formativo, del tuo lavoro e di questa collaborazione con Cancer Council Australia.
Allora, mi chiedi di andare molto indietro nel tempo. Io ho fatto degli studi di statistica a Milano all'inizio, con un diploma di statistica di 2 anni, e ho continuato poi all'Università di Bologna, dove mi sono laureato, e ho continuato poi a fare un dottorato. Il dottorato l'ho fatto a Bologna perché a Milano al tempo c'era solo all'Università Cattolica e non all'Università Statale, e poi ho fatto il dottorato in parte a Bologna e in parte con una collaborazione con un'università americana, la A&M University at College Station in Texas. E in quegli anni mi sono poi trasferito a Lione, in questo posto che si chiama IARC, International Agency for Research on Cancer. È un'agenzia sul cancro, è l'unica agenzia sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un organismo delle Nazioni Unite che ha sede a Ginevra e ha questa agenzia a Lione.
E questa collaborazione con Cancer Council Australia come è nata e come si è sviluppata?
Nel corso degli anni io mi sono prima di tutto occupato di problematiche statistiche, poi se vuoi ti racconto un po' cosa sono le problematiche statistiche nell'ambito della ricerca sul cancro. Piano piano la mia formazione è evoluta da degli aspetti puramente quantitativi e di stima di associazioni verso un interesse mirato piuttosto all'organizzazione e al coordinamento di studi epidemiologici. 4 anni fa il governo americano mi ha dato un finanziamento molto grosso per organizzare uno studio multicentrico con la partecipazione di differenti studi in varie parti del mondo. Uno degli studi era uno studio australiano del Victoria Cancer Council. Loro hanno un bellissimo studio che si chiama Melbourne Collaborative Cohort Study, e abbiamo cominciato a discutere, hanno partecipato alla nostra iniziativa, fanno parte del nostro consorzio, e da allora abbiamo sviluppato una serie di altre collaborazioni.
Per capirci, tu, occupandoti della sfera statistica, facendo dunque ricerca su quel campo, puoi essere definito comunque un esperto di diagnosi dei tumori, o tu ti occupi di tutt'altro?
Io non sono un esperto di diagnosi, non sono un esperto di clinica, non sono un esperto di trattamenti. Io mi occupo di prevenzione. Mi interessa capire quali sono i fattori di rischio in una popolazione che possono aumentare o diminuire la probabilità di sviluppare una malattia cronica, nella fattispecie di cancro.
Ecco, in questo caso l'avevo letto, Pietro, che sei specializzato nel rapporto tra cancro e alimentazione, collabori ad uno studio chiamato EPIC, a proposito di acronimi, questo altro acronimo che sottolinea la prospettiva europea, la E sta per europeo, sul problema, e che analizza dati da 15 anni su oltre 500.000 di persone. Intanto ti chiedo, perché la suddivisione per aree geografiche? Cioè, stiamo parlando dell'insieme dei fattori alimentari, climatici, storici, le abitudini o anche etnici, e in questo caso l'Australia cos'è? Una costola dell'Europa oppure un caso a sé perché racchiude l'eredità culturale, alimentare e genetiche di tutto il mondo?
Ok, allora, lo studio EPIC sta per European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Una maniera per studiare quali sono i fattori di prevenzione o i fattori di rischio per una malattia cronica è quella di reclutare un vasto numero di persone nella popolazione. e poi si fa uno studio prospettico. Al momento del reclutamento le persone rispondono a una serie di domande attraverso dei questionari sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita, quindi il fumo, l'alcol, l'attività fisica, quanto pesano, e anche sulla loro storia relativa ad alcune malattie pregresse. Quello che facciamo noi è seguire le persone nel tempo. Siamo in grado di seguirle e capire chi tra le persone reclutate muore o sviluppa una malattia cronica, in questo caso il cancro. Dopo un certo numero di anni siamo in grado di confrontare i valori di determinate variabili. Quindi, per esempio, nel nostro caso guardiamo se il consumo di alcol di persone che hanno sviluppato un cancro, che ne so, del pancreas, è superiore alle persone che non l'hanno sviluppato. Questo è quello che molto semplicemente noi facciamo. Chiaramente lo studio è molto complesso. Al reclutamento abbiamo anche raccolto dei campioni di sangue. I campioni di sangue sono molto utili perché consentono di fare due cose: di misurare dei parametri nel sangue che sono legati a delle cose molto semplici tipo il colesterolo, i trigliceridi, il valore di alcuni macronutrienti, quindi che ne so, le concentrazioni di ormoni o di folato o di vitamine B. E la seconda cosa che i campioni di sangue consentono di fare è misurare alcuni parametri genetici, che sono fondamentali per studiare malattie di questo tipo.
E che chiaramente complicano la situazione, perché se non ho capito male stiamo parlando dei cosiddetti biomarcatori. Ecco, meno male, mi sono salvato anche in questo caso. Ecco, perché se questo caso di studi, questo campo di studi specifico, esiste l'associazione tra dieta e tutta una serie di altri fattori, questi biomarcatori, appunto, che per semplificazione potremmo parlare di predisposizione congenita, insomma di DNA, adesso non so come cercare di mettere in maniera il più possibile comprensibile anche per i nostri ascoltatori, connessione tra tanti fattori ed un unico esito, come si fa a capire quanto percentualmente può aver influito l'uso di alcol, quale alcol, quando, in che fase della propria vita, e abitudini alimentari, alcune estremamente scorrette, altre magari più nobili? Lì subentri tu, immagino.
Esatto. Ci sono tecniche statistiche che consentono di valutare alcune associazioni. Non abbiamo necessariamente un approccio olistico, quindi considerare tutti i possibili fattori. La biologia del cancro è una biologia estremamente complessa, come la gran parte dei fenomeni biologici in natura. Quello che noi facciamo è isolare determinate variabili. Quindi l'alcol in prima istanza, ma anche variabili che sono correlate all'alcol, per esempio il fumo, per esempio il peso, per esempio il consumo alimentare, per esempio lo sviluppo di altre malattie croniche. Quello che facciamo noi è considerare un pool di variabili ristretto e confrontare il profilo di esposizione delle persone che hanno sviluppato un cancro verso le persone che non l'hanno sviluppato. Questo è quello che facciamo. Se uno vuole complicare questo plot, questo aspetto, potrebbe anche considerare variabili genetiche per tanti motivi. Il primo è che il cancro, tra le varie altre cose, è una malattia che si determina perché ci sono alterazioni genetiche che fanno sì che la cellula non è più in grado di controllare la maniera in cui si riproduce. Quindi alla base c'è un fattore genetico. Che cosa faccia alterare la capacità di una cellula di controllare la propria capacità di riprodursi in una maniera controllata? Questo è in parte dovuto a fattori genetici e in parte dovuto a fattori che noi chiamiamo legati allo stile di vita, lifestyle.
Ricordiamo che siamo in studio con il dottor Pietro Ferrari, che è venuto appositamente dalla Francia, convocato, se vogliamo, dal Victorian Cancer Council, dove domani presenterà un lavoro dal titolo Multiple Perspectives of the Alcohol and Cancer Association. Ovviamente sono discorsi molto ampi, molto complessi, altrimenti non verresti di persona dall'Europa per tenere due lecture, visto che una presentazione ieri già ne hai tenuta una. Cerchiamo di lasciare qualche cosa in eredità a chi ci ascolta, per cui cose e concetti estremamente semplici e banali e applicabili alla vita di tutti i giorni. Per esempio, esiste un alcol buono? Esiste, è vero, per esempio, come diceva il nonno, la nonna, che un bicchiere di vino al giorno, tutto sommato, non solo non fa male, ma potrebbe fare anche bene?
Non esiste un alcol buono, anche se la comunità scientifica si dibatte abbastanza relativamente a una certa evidenza che suggerisce che il vino sarebbe meno nocivo che altre bevande tipo i superalcolici o la birra. Sono osservazioni che sono state fatte, non sono confermate, e in realtà ci sono alcune ipotesi che suffragano questa idea, ma mancano le prove. Se mi chiedi, Dario, rispetto al cancro, ti dico che uno non dovrebbe bere. L'alcol è monotonicamente, qui uso un termine statistico, quindi non c'è una dose sicura di consumo di alcol relativamente al rischio di sviluppare un tumore. Chiaramente non sto parlando di tutti i tumori, sto parlando di una famiglia ristretta di tumori. Noi sappiamo che l'alcol è legato a quattro tipi di tumori: ai tumori delle alte vie respiratorie, al cancro del fegato, al cancro del colorettto e al cancro del seno per le donne.
Quindi praticamente dovunque passa lascia danni.
Ci sono, per esempio, la ragione per cui sono in Australia è un'analisi che stiamo facendo rispetto all'associazione tra consumo di alcol e cancro allo stomaco. Non sembra esserci un'evidenza forte. Quello che noi troviamo è che un certo consumo di alcol è associato a un sottotipo di cancro allo stomaco che si chiama noncardia. Non sappiamo perché, e tra l'altro la situazione nel cancro allo stomaco è particolarmente complicata, perché un grosso fattore di rischio è l'infezione all'Helicobacter pylori. Quindi tanta di questa associazione è presente solo se le persone sono anche infette all'Helicobacter pylori, che è un batterio che si sviluppa nello stomaco. Quindi non è che ovunque passa. Perché per esempio, effettivamente hai giustamente notato, le alte vie respiratorie, poi non c'è un'associazione nello stomaco e poi la ritroviamo nell'intestino. Poi ci sono altri siti di cancro che suggeriscono un'associazione, sono il pancreas per esempio e il kidney. Quindi Dario, se tu mi chiedi se c'è una dose sicura per il consumo di alcol, la risposta è no. Le raccomandazioni in praticamente tutti i paesi del mondo suggeriscono un bicchiere di vino o di birra o di superalcolici al giorno per le donne e due per gli uomini. Gli uomini pesano di più, hanno una massa corporea.
Suggeriscono o lo pongono come limite massimo oltre il quale il rischio diventa eccessivo?
Quello. Suggeriscono di non eccedere due bicchieri per gli uomini e un bicchiere per le donne.
Quindi uno tutto sommato potrebbe non far malissimo, se il limite è due.
C'è un'evidenza rispetto alle malattie cardiovascolari che suggerisce che l'alcol è inversamente associato alla probabilità di sviluppare una malattia cardiovascolare. Ci sono anche tanti interessi economici intorno all'alcol, tante economie si basano sull'alcol, l'alcol ha un'importanza sociale. Per cui le raccomandazioni cercano di tener conto anche di questi fattori. Però coerentemente tutti gli istituti sul cancro in ogni paese del mondo suggeriscono, invitano a non bere, a non fare uso di alcolici.
Ovviamente il discorso sarebbe molto ampio, mi piacerebbe toccare tanti altri aspetti, come per esempio quello del junk food, ma ci siamo limitati all'aspetto del rapporto tra alcol e tumori, motivo per il quale il dottor Pietro Ferrari, che lavora a Lione in Francia per l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, è stato invitato a tenere un paio di incontri in Australia. Ricordiamo che domani, salutandoci qui al Victoria Cancer Council, che se non ricordo male è al 615 di St Kilda Road, Melbourne, presenterai un lavoro dal titolo Multiple Perspective of Alcohol and Cancer Association. Ingresso libero?
Sì.
Vogliamo ricordare anche l'orario a questo punto, visto che ci siamo?
Alle 11 del mattino.
Domani alle 11 del mattino, dunque appuntamento a St Kilda Road con la presentazione di questo lavoro del dottor Pietro Ferrari, che ringrazio tantissimo per essere venuto con noi questa mattina.
Grazie Dario, è stato un piacere.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/Italian.